File 10, pagina 67. Triangoli rossi. Storie di antifascismo, di guerra, di resistenza. Triangoli rossi sono definiti nel gergo del Lager i deportati per motivi politici. Ogni categoria di prigionieri è infatti contraddistinta da un triangolo di stoffa cucito bene in vista sulla casacca, il cui colore segnala le ragioni dell'internamento e su cui, per i non tedeschi, è marcata anche l'iniziale del paese di provenienza. Verde è il triangolo che portano gli accusati di reati comuni, nero i cosiddetti asociali, viola i testimoni di Geova, marrone gli zingari, rosa gli omosessuali. Per gli ebrei i triangoli sono due, sovrapposti in modo tale da formare la stella a sei punte. Se i primi triangoli rossi sono i politici antinazisti, soprattutto comunisti e esponenti della socialdemocrazia tedesca, la categoria diventa presto molto più eterogenea. Ne fanno parte persone cadute nelle mani della Gestapo per reati d'opinione o sospettate di attività ostili allo Stato, nazisti appartenenti a correnti considerate eterodosse, disertori della Wehrmacht. Un'unica etichetta comprende e mescola persone comunate soltanto dal fatto che il nazismo, come nella natura della sua ideologia e dello Stato totalitario che ne è il prodotto, pone sullo stesso piano ogni realtà avversa o diversa, o che torni utile classificare come tale. Infine, a partire dall'inizio della guerra, nella categoria dei politici vengono inclusi cittadini dei territori invasi, accusati di aver attentato alla sicurezza delle truppe di occupazione, e così per buona parte dei circa 45.000 deportati italiani. Anche tra loro le differenze non mancano, neppure all'interno della componente propriamente politica, quella che ha un'effettiva esperienza più o meno lunga di opposizione al regime e a cui appartengono le voci raccolte in questo capitolo. Non compaiono in esso interi percorsi biografici, ma solo frammenti di storie di antifascismo, di guerra, di resistenza, che trovano posto nei racconti perché servono a spiegare le cause immediate o le premesse indirette della deportazione. Neppure vi compare un profilo organico del periodo tra l'avvento del fascismo e la resistenza. A emergere sono piuttosto i nessi e le interferenze tra destini individuali e collettivi, tra vicende personali e grande storia, appunto quelle dimensioni che il racconto autobiografico tende per sua natura a porre in maggiore risalto. Per quanto ogni singolo brano si riferisca a episodi o momenti particolari, rilevanti soprattutto per il loro peso nella vita dei testimoni, il loro insieme delinea un quadro significativo dei modi di essere e di pensare, di subire e di reagire alla dittatura da parte di persone che rappresentano classi, ambienti e generazioni diverse e che con diversi tempi e motivi arrivano all'opposizione attiva. Per alcuni è lo sbocco naturale di un orientamento che precede la nascita del fascismo e che negli anni del regime ha seguito strade differenti. Se numerosi militanti dei partiti e delle organizzazioni operaie continuano ad essere attivi nel movimento clandestino, sono anche molti quelli che via via che la dittatura si consolida sembrano letteralmente sparire dalla scena. Il loro silenzio non significa però necessariamente consenso, sia pure passivo. In molti casi estraneità e opposizione continuano, anche se si manifestano solo nel privato, all'interno della famiglia o di piccoli gruppi. È un antifascismo apparentemente privo di conseguenze immediate e di incidenza concreta, ma che finisce tuttavia per pesare, creando argini alla pressione del regime nella vita quotidiana, contrapponendo altri valori e altri modelli di comportamento. Se ne trova traccia nella storia della generazione successiva, quando figli e figlie faranno scelte le cui radici vanno cercate innanzitutto nella tradizione familiare. Per altri, nati anche loro dopo l'avvento del fascismo, un distacco si produce più tardi, alla fine dell'adolescenza, quando diventano più numerose e più evidenti le occasioni di urto, quando si comincia ad avvertire il fastidio per la fitta rete di obblighi e divieti, a sperimentare l'inadeguatezza delle risposte del regime a esigenze materiali e aspirazioni ideali. Il contrasto è per lo più individuale e istintivo, ma sollecita anch'esso a rivedere certi giudizi troppo estensivi sul radicamento del regime, a non scambiare per adesione quanto innanzitutto accettazione passiva o impossibilità di esprimere critiche palesi, e al tempo stesso invita a non identificare il dissenso col solo antifascismo politico. Accanto ad esso esistono altre forme di rifiuto che, anche senza l'appoggio di un organico retroterra ideologico, si sviluppano da radici culturali, etiche, di classe, dalle condizioni stesse di vita. È un antifascismo spontaneo, non organizzato, ma quantitativamente forte, che cresce soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni 30 e che la guerra contribuisce a estendere e ad approfondire. Certo, sarà solo dopo il 25 luglio e ancora più dopo l'8 settembre che questo antifascismo riuscirà a diventare una forza decisiva, ma il salto non sarebbe possibile senza la lunga gestazione degli anni precedenti, senza il lento estendersi a vari strati sociali. La scelta partigiana unirà infatti gruppi e persone molto diverse tra loro in uno schieramento fitto di distinzioni politiche e ideologiche, di classe e di cultura, individuali e generazionali, le stesse che ritroviamo tra i protagonisti delle storie raccolte in questo capitolo e che aiutano a cogliere la fisionomia di un'ampia parte della deportazione italiana, quella per cui il lager, anche se la natura del rischio rimane imprecisa, inizia a essere una delle conseguenze possibili e prevedibili delle scelte personali. Negli anni 30 era facile dire che l'Italia era tutta fascista. Molta gente era entrata nel fascismo perché ci voleva la tessera per andare a lavorare alla Fiat. Mio padre è rimasto artigiano perché la tessera non l'ha mai voluta e l'abbiamo pagata tutta la famiglia. Ma c'era anche quello che era entrato nel partito fascista senza essere uno squadrista, e questi che hanno aderito in quel momento, non gli puoi dire niente. Chi gli aveva insegnato a pensare in un altro modo? C'era un solo giornale, un solo partito, nelle scuole c'era la propaganda fascista, da bambini eravamo tutti fascisti, e la mia famiglia, che è sempre stata antifascista, con noi bambini non osava dirlo. Solo dopo che è caduto il fascismo abbiamo saputo che i miei erano stati iscritti al Partito Socialista. Mio padre e mia madre parlavano di nascosto contro Mussolini per paura che noi sentissimo e che poi riferissimo qualcosa. Io invece da bambino ero già segnato, diciamo. A scuola, nei libri di testo, insegnavano che i sovversivi distruggevano il paese creando il disordine, che incendiavano il grano, e tutti sapevano che mio papà era in prigione perché era un sovversivo. Insomma, non era una cosa tanto simpatica, e io non potevo pensare che mio papà fosse una persona cattiva. E poi dopo, negli anni avanti, mi insegnavano che i francesi erano il nemico, io che avevo sempre sentito dire che i nemici erano gli austriaci, prima. Poi ci fanno la cultura militare, ci insegnano a scuola che il fucile porta il tiro in alto e a destra, e allora al nemico bisogna mirare nella pancia e a sinistra. Da bambini ci insegnavano queste cose. Mio padre è ritornato dal confino che io avevo 8 anni e mezzo. L'avevano preso nel 27-28 e aveva fatto quasi 5 anni di confino, e io non è che mi sentissi diverso dagli altri, però ero chiuso in me stesso. Mi sentivo come un animale selvatico, sempre in difesa, no? E questo a Mauthausen, in quell'ambiente distruttivo, perché è un ambiente proprio distruttivo, questo mi ha poi aiutato. Mio padre non mi ha mai comprato una divisa né da balilla né da avanguardista. Quelle che ho avuto mi sono sempre state date dal patronato, perché mio padre si è sempre rifiutato di comprarla, pur avendo la possibilità di farlo. Più in là, sui 14-15 anni, ha cominciato a parlarmi del 22, delle cose che erano capitate allora, di cosa aveva voluto significare il fascismo, ma sempre in modo molto cauto, anche se io lo sapevo che non era iscritto e che lui aveva dei problemi, perché non ha mai fatto carriera mio padre. Io ho cominciato in quel modo lì. Ma gli antifascisti, prima della guerra, si contavano sulle dita, quelli dichiarati almeno. Gli altri, per mille ragioni, erano iscritti al fascio, perché dovevano dare da mangiare a loro e alla loro famiglia. A essere sincero, mio padre è sempre stato fascista, però era uno di quei fascisti a cui piacevano le cose giuste. Lui, quando sentiva qualcosa che non andava, diventava una bestia, perché non le ammetteva quelle cose lì. Aveva veramente delle idee sane. Secondo me, quello che mi ha fatto proprio cambiare idea, pensare diversamente, è stato anche l'atteggiamento che aveva avuto mio papà, perché allora eravamo tutti fascisti, anche se dentro se stesso uno non condivideva quello che facevano, però era costretto. O si era così o si pagava lo scotto, perché quando andavamo a fare le istruzioni da giovani, se uno mancava c'erano le punizioni, veniva mal visto. Facevo parte dei giovani fascisti perché era obbligatorio. A scuola ti scrivevano direttamente, e poi ho fatto anche il pre-militare. Avevo la tessera, ma poi basta. Non è che andavo alle riunioni a far propaganda. Difatti, quanti rimproveri ho avuto perché non mettevo la camicia nera nelle giornate in cui bisognava metterla, specie in tempo di guerra, che si lavorava anche la domenica. Magari cadeva quel giorno la manifestazione del 21 aprile, per dire una data, che era il Natale di Roma, e chi si ricordava di mettere la camicia nera? Io non ho mai voluto saperne di mettermi la divisa da fascista, non perché fossi cosciente o perché io giocavo a football, è sempre stata la mia passione. Ho cominciato a 10 anni e non per vantarmi, avevo delle doti discrete. Sono arrivato fino a giocare per la Juventus nei Ballon Boys, li chiamavano, e loro volevano che il sabato io andassi a fare il pre-militare. E io non andavo mai, e un giorno sono venuti a casa dei fascisti, non so chi erano, ed è venuto anche mio cugino. «Te devi andare a fare il pre-militare, ma mi, figurte, mi vei nel felo». Per questo mi avevano dato 500 lire di multa, però io mai non ho voluto portare né la divisa degli avanguardisti né niente, proprio perché io non mi interessavo di politica, né di questo né di quest'altro. Secondo il loro punto di vista ero un disfattista. A me piaceva andare a ballare e giocare a football. Non ne ho mai voluto sapere, ma non per una cultura politica, ma proprio perché volevo solo la mia indipendenza e fare come volevo io. non riuscivano a farmi andare nei balilla. Io odiavo proprio quelle persone con le mani alzate, già da piccolo, le odiavo, non le potevo vedere. Per me era una cosa orrenda vedere quei mamalucchi con le mani alzate e i piedi avanti. Io non è che ero un politico, tutt'altro, non sapevo nemmeno cos'era la politica. Difatti, quando sono andato a finire in campo di concentramento, non sapevo nemmeno cos'era il fascismo e il nazismo, e il socialismo e il comunismo. Ero un ragazzo, più che altro. Il fascismo lo avevo sempre subito, perché allora non potevi farne a meno, però sentivo che la dittatura mi pesava, perché sentivo che il fascismo era un po' una buffonata, per cui a un certo punto mi sono sentito proprio di dover andare dall'altra parte. Ho smesso di andare a scuola all'età di 11 anni e sono andato a lavorare, prima a aiutare un pittore, poi a fare altri lavoretti. A 12 anni compiuti, mio padre lavorava alla Fiat Carrozzeria, ha chiesto al direttore se aveva bisogno di un ragazzo e così sono andato a fare l'aiutante e ho imparato il mestiere. A 15 anni ero già collettore della Fiom dentro l'officina, senza proprio avere delle grandi idee politiche. Io sono entrato dopo uno sciopero di 3 mesi che avevano fatto i metallurgici in tutta Italia e sono sempre andato avanti. Abbiamo fatto le manifestazioni contro la Prima Guerra Mondiale, poi l'altra agitazione che c'è stata nel 17 perché mancava il mangiare a Torino e allora gli operai sono usciti dalle fabbriche e hanno spaccato tutto. Ci sono state anche diverse vittime, sempre dalla parte nostra. I primi di settembre del 20 abbiamo fatto l'occupazione delle fabbriche. Abbiamo occupato la fabbrica come avevano fatto in Russia nel 17. C'era Giolitti allora. Mi ricordo ancora che viaggiavo sul muretto della Zenit. Era una fabbrica di carburatori con un fucile modello 91, anche se non ero neanche capace di adoperarlo. Avevo 20 anni, facevo la guardia rossa. Ero uno di quegli operai che credevano nel comunismo. Mio padre? Sì, era già un po' socialista, ma di quel socialismo di antica data. Io invece ero più spinto perché dicevo, bisogna buttar giù sto governo. E allora ecco che del 21 mi sono poi iscritto al Partito Comunista. Avevo 6 anni e quindi siamo nel 22-23, quando con una rivoltella puntata i militi fascisti invasero l'edificio dove stavamo. Cercavano mio padre per ucciderlo. Mio padre era socialista, era molto attivo. Non dimenticherò mai questa rivoltella puntata e l'alloggio buttato in aria dalle milizie fasciste. Del 24, quando hanno ammazzato Matteotti, la stampa, che non era ancora dominata totalmente dal potere del fascismo, aveva pubblicato la notizia del ritrovamento della salma. Mia mamma, io lo ricordo come se fosse presente adesso, mia mamma aveva un banchetto di frutta e verdura e leggeva sto giornale a voce alta e piangeva. Passa un maresciallo dei carabinieri che era una carogna, un fascistone, la vede piangere e dice: cos'hai Malia da piangere? Dice: guardi la notizia. E lui: piangi per quelle fesserie? Così gli ha detto pressappoco. Mi è rimasto impresso quel momento, non solo perché mia mamma piangeva. L'ho vista tante volte piangere, quando raccontava le sue disavventure, specialmente i fatti della miseria. Però il fatto che piangesse per una causa, che io, che ero un bambino di 5 anni, non riuscivo a capire, che quasi ero d'accordo con il maresciallo, quel fatto mi è rimasto impresso. 21 volte in galera sono stata. Quando veniva il duce a Torino, mettevano dentro me e papà e mia madre ci portava al fagottino. Ogni volta che c'erano fatti politici, io e mio padre finivamo dentro, perché mio padre non ha mai preso la tessera del partito fascista e io ho la tessera dei mai iscritti. Mio padre era iscritto al Partito Socialista del 18-19 e naturalmente in casa siamo stati allevati in quello spirito lì. E nel 32-33, dove io imparavo il mestiere, c'era un falegname che ci passava dei foglietti del Partito Comunista. Poi l'hanno arrestato. Con lui hanno arrestato un carissimo amico che faceva il calzolaio e i suoi figli. Siamo un po' stati allevati contro il fascismo. Poi sono andato alla Lancia e anche lì ho trovato dei compagni che avevano un po' a morte col fascismo perché erano perseguitati. E quando è arrivata la guerra, che poi sono entrati i tedeschi, si sabotava e si facevano piccole riparazioni agli automezzi dei partigiani. Perché il nostro ritrovo era in fabbrica, dove si parlava, si discuteva e si organizzava. Altri posti non ce n'erano. Non è come adesso, che si va alla sede del partito o dell'associazione. Io venivo già da una famiglia di antifascisti che mi hanno un po' indirizzato e penso che più di tutto sia stata la fabbrica, ecco, perché allora la fabbrica era una vera fucina di caratteri. Non sono mai stato iscritto al partito, tanto è vero che alla Fossati, stabilimento a Saldo, c'era uno che faceva il commissario, un certo Luti, era uno squadrista, e un giorno mi ferma e mi dice: «Siete iscritto al partito?» Dico: «No, come mai? Non mi sono mai interessato». Dice: «Mi dispiace». Allora poi mi è arrivato, dopo 15 giorni, la cartolina militare. Lì avevano esonerato tutti perché facevano anche carri armati, eliche di apparecchi, avevano tutti l'esonero e me niente. Era già un po' che ce l'aveva con me. Anche mio padre, guardi, è stato 12 anni senza lavorare. Non gli davano del lavoro perché non era fascista, era negli anarchici, e io sono venuto su con la sua idea. Morirò con quella idea, perché sono venuto su con la sua idea. Morirò con quella idea perché sono sempre stato contro l'ingiustizia, sempre contro. Pagina 73.